Bene, mi presento per chi ancora non mi conosce. Come io sono Carlo Miglietta, qualcuno si ostina a chiamarmi Don, ma io sono un laico sposato, padre di famiglia, dico questo perché oggi mi ha ritelefonato il superiore dei Salesiani: Don Carlo, vieni a tenerci il ritiro. Sono un papà, già è vero, mi ero dimenticato. Va bene, allora io sono un laico, sono un medico internista e geriatra, sono un papà, sono marito, un papà, adesso anche nonno di due bei frugoletti, Davide di 3 anni, Alessandro di 2 mesi, e da più di 40 anni nella chiesa faccio il biblista ambulante, cioè giro per parrocchie, per movimenti un po' in tutta Italia per cercare di far innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. Da questa cosa è nata l'attività editoriale, nata per caso, tra l'altro, che mi ha portato a scrivere tutti questi libri, di cui qui vedete c'è anche l'ultimo, L'Evangelo della Famiglia, Matrimonio Cristiano e Situazioni di Fragilità, dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco, il cui ricavato va tutto per la terza cosa che faccio. Cioè io sono il segretario di una ONLUS, che è il Comitato Roraima di Solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile, che si occupa a fianco dei missionari della Consolata in Amazzonia di difendere queste popolazioni che voi sapete sono allegramente sterminate nell'indifferenza generale. Uno dei veri genocidi in atto ormai da decenni, di cui non si parla mai. Tutto il ricavato dei libri va per loro. Questa sera mi avete chiesto di trattare con voi di un tema estremamente importante, tema fondamentale. E io so che il mio discorso scandalizzerà qualcuno, ma spero che poi, quando avrete sedimentato certe emozioni, riusciate davvero a capire chi è Dio. Perché noi abbiamo un grande problema, sapete. Molto spesso l'idea che abbiamo di Dio non è l'idea che Dio vuole darci nella Sacra Scrittura. Ci siamo fatti delle immagini di Dio a nostro uso e consumo, a nostra immagine e somiglianza. Abbiamo nella testa un Dio che è il Dio dei filosofi, ma che non è il Dio di Gesù Cristo. E allora ecco che la prima parte della mia chiacchierata con voi sarà dedicata alla rottamazione, che va tanto di moda, cioè rottamare le false immagini di Dio. Guardate che sono tantissime le false immagini di Dio che circolano ancora nelle nostre comunità, che circolano nella nostra società, che circolano all'interno di noi. Sono rappresentazioni distorte. Tanta gente non crede, e meno male che non crede, no? Proprio perché gli presentiamo un Dio che è una caricatura di Dio. L'altra sera ho invitato, domenica pomeriggio, alla Crocetta a parlare Marcelo Barros, che è uno dei più grandi teologi dell'America Latina, presidente dell'Associazione Teologi dell'America Latina, che ricordava che il grande Domenico del Camara, di cui è iniziata la causa di beatificazione, a quando uno gli diceva io sono ateo, rispondeva: ma ateo di che tipo di Dio? Perché molto spesso questo è un sano e bellissimo ateismo. Allora io cercherò precipitevolissimamente di rottamare con voi alcune immagini assolutamente false di Dio, che però volente o nolente ci portiamo dietro. Se non facciamo questo lavoro di purificazione, non riusciamo poi ad accogliere la bellezza dell'Evangelo, cioè della lieta notizia di un Dio tenero, amore, dolcezza, misericordia, che è quello che ci propone Gesù Cristo. Allora dobbiamo cercare di vedere queste cose, magari alcune di voi hanno già superate queste fasi, per carità, però anche per essere pronti, come dice Paolo Pietro nella sua prima lettera, a rendere ragione della speranza che è in noi, riuscire a fare un po' di chiarezza anche nei confronti dell'annuncio che facciamo ai nostri figli, che facciamo ai nostri vicini, che facciamo alle persone che ci stanno intorno. La prima idea malvagia, malsana, blasfema, no? Che la gente ha in testa è che Dio sia la causa del male. Perché esiste il male? Se c'è un Dio che è buono, perché lo permette? Perché non lo elimina se mi vuole bene? E se Dio c'è, perché non mi guarisce? Perché non ascolta le mie preghiere? Ieri sono stato tre quarti d'ora alla fine di un mio corso a Torino sulla famiglia con una povera professoressa diventata atea dopo la morte della sorella. Ma io ho pregato tanto, ma Dio non mi ha ascoltato. Allora questo Dio perché non ci aiuta? È un Dio assente. La grande domanda che si sono fatti tanti dopo Auschwitz e Hiroshima: è ancora possibile credere? Allora la prima cosa che la Bibbia ci dice molto chiaramente è che il male non viene da Dio. Guardate, io questo lo liquido in quattro parole quando i miei pazienti, a volte mi capita di dover dire: guardi, lei ha un tumore maligno, dovremo lottare. Ah, ma perché Dio mi manda questo? E io vi dico: Dio non mi manda assolutamente questo, Dio non c'entra niente. Dio non c'entra niente. La causa del male non è assolutamente Dio. La Bibbia ci dice che una parte del male ce lo facciamo da soli. Pensate a tutto il discorso del cosiddetto peccato originale, cioè se Dio è la bellezza e la bontà e la dolcezza e la vita, chi si allontana da Lui va verso la negatività, va verso la sofferenza, va verso la morte. Ma questo basta aprire la televisione e lo vediamo bene. Tanti tumori nascono dall'inquinamento, tanti tumori nascono dal tabagismo, tanti tumori nascono dall'uso di farmaci, da tossicodipendenza, da sostanze d'abuso, eccetera. Tanta violenza nel mondo è frutto della sete di potere. Pensate alla malavita organizzata, pensate alle guerre, pensate alle lotte per il petrolio, per l'acqua, pensate a questi odi razziali, religiosi. Cosa c'entra Dio? E anche vediamo che tante cose che una volta dicevamo la natura, terremoti, inondazioni, spesso sono dovute al fatto che l'uomo non ha investito in prevenzione, che l'uomo per sete di denaro è andato a costruire le case a bordo dei fiumi, mentre invece una volta i nostri nonni le costruivano a 3 chilometri perché sapevano che i fiumi potevano esondare, e così via. Ma certamente resta ancora una parte di dolore che non è spiegata dal peccato dell'uomo. Una parte di dolore, il cosiddetto dolore innocente, no? Che non trova altra spiegazione se non questa. Fa parte della nostra creaturalità, fa parte del nostro essere non Dio, fa parte del nostro essere limitati. Ecco, questo è il primo discorso che dobbiamo avere in testa. Dio è infinito, Dio è illimitato, Dio è eterno. Nel momento in cui ci crea, deve creare un altro da sé, e quindi crea il limitato, crea il finito, crea il mortale. Guardate, questo è il primo punto, passaggio di fede molto importante. Questa nostra diversità da Dio, per Dio è la cosa più preziosa che ci sia, perché ci permette di relazionarci con Lui nell'amore, ci permette di diventare, come dice la Bibbia, i Suoi amanti, i Suoi fidanzati, i Suoi sposi. Noi solo perché siamo altri da Dio, e quindi creature, e quindi finiti, possiamo relazionarci con Lui. Quindi questa finitudine è un grande dono che Dio ci ha fatto. Ma Dio vede che la sua creatura soffre perché è limitata, perché è finita. Allora, nel momento stesso in cui crea, Dio pensa all'incarnazione del Figlio, per la quale egli si svuoterà della sua divinità, per dirla con San Paolo nel prologo ai Filippesi, e diventerà uomo prendendo su di sé le nostre sofferenze, le nostre paure, le nostre angosce, la nostra morte, e distruggendole nella sua risurrezione. Ecco, questo è il grande progetto di Dio. Questo è il grande progetto di Dio. L'incarnazione di Gesù non è un incidente di percorso dovuto al fatto che l'uomo ha peccato. Questa è un'idea un po' malsana, che è entrata anche in una certa teologia e anche in una certa liturgia. Nella notte di Pasqua, pieni di gioia, diciamo una boiata pazzesca, che è: oh felice colpa che ci hai meritato un tale Salvatore. Meno male che l'ultima edizione lo mette tra parentesi quadra, questo antichissimo inno, invitando il celebrante a non dire questa frase, che è sbagliata, perché l'incarnazione di Cristo è essenzialmente il completamento del progetto creazionale. Ce lo dice Paolo, ce lo dice Giovanni nel suo prologo: in principio era il Verbo, e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio, e tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, e il Verbo è Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo non è venuto perché abbiamo peccato, vedete, cominciamo a rottamare, è venuto per prendere su di sé le mie paure, è venuto per prendere su di sé le mie malattie, è venuto per prendere su di sé la mia morte e distruggerle per sempre. Ecco perché quando il paziente mi dice che male ho fatto perché Dio mi mandi questo, dico per carità, Dio non manda niente, sei tu che non sei Dio. E allora soffri, sei limitato, sei finito, anzi, Dio, proprio per salvarti, ha mandato il suo figlio a prendere nella sua carne le tue sofferenze. In quel crocifisso ci sono le tue sofferenze, ci sono le tue malattie, ci sono le tue preoccupazioni, c'è la tua morte. Quindi Dio, di fronte alla tua malattia, si mette nel tuo letto di dolore. Di fronte alla tua morte, scende all'inferno con te, la famosa discesa agli inferi su cui tanto poco meditiamo, proprio per distruggere per sempre la tua creaturalità e per divinizzarti. Come diceva Sant'Atanasio, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Tempo vola, devo dirvi tante cose. Secondo Dio da rottamare, il Dio vendicativo. Guardate che io ricordo, ancora quando ero piccolo io, spero che adesso le catechiste non dicano più queste stupidaggini, ma si era detto che poiché Adamo aveva mangiato un pum, che il Signore non voleva, il Signore l'arrabbiasse, si è arrabbiato da morire e da allora ha troncato ogni rapporto con l'uomo. L'uomo le ha provate tutte, sacrifici, preghiere, oblazioni, eccetera, ma ci dicevano l'offesa fatta a Dio è un'offesa infinita che può avere solo una riparazione infinita, e quindi questo Dio si placa massacrando suo figlio sulla croce. Nel momento in cui massacra suo figlio sulla croce, sto Dio dice: ah, come sto bene, finalmente, ed è contento. Ecco, questa è un'idea pazzesca, questa è una bestemmia. Questa è una vera e propria insulto a chi è Dio, e io credo che davvero dobbiamo eliminare questa idea che abbiamo nel sottofondo di un Dio sanguinario e violento, giudice esoso, pronto a chiedere soddisfazione fino all'ultimo centesimo dei debiti che l'uomo ha con lui. Perché se Dio, dice Girard, un grande studioso che ha studiato il tema del sacrificio nella nostra fede, se Dio esige la sofferenza espiatrice, sarebbe il mandante degli stessi crocifissori. E allora l'importanza di rimuovere il velo sacrificale che ricopre il cristianesimo. E questo è uno dei compiti fondamentali per disvelare il vero volto di Dio. Guardate che questo non lo dice un pincopallo qualunque. Se voi andate a leggere Introduzione al Cristianesimo del Cardinal Ratzinger dice che la visione sacrificale ha inquinato la storia della nostra teologia. Intendere la morte espiatoria di Gesù ha gettato una luce sinistra su Dio. Questo Dio giudice terribile, come può essere il Dio padre, anzi il Dio papalino, il Dio papi, il Dio che prova più gioia per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, il Dio amore rivelatoci da Gesù Cristo. E allora occorre davvero decodificare il linguaggio che usiamo per evitare di passare dalla teologia dell'espiazione a quella bestemmia che è la teologia della soddisfazione. Enzo Bianchi scrive: è scandalosa la teologia della soddisfazione, perché invece nel figlio il padre ha sofferto l'immolazione. Quindi non è Dio che esige il sacrificio del figlio, ma è Dio che si sacrifica, è Dio che si svuota, è Dio che si dona totalmente, che rinuncia totalmente alla sua divinità per amore, per assumere la nostra finitudine. È il Dio che veramente muore per noi, che non vuol dire al nostro posto, il per del testo greco non vuol dire al nostro posto, ma vuol dire che muore a favore nostro, che si svuota, che vive l'esperienza umana fino al fondo per distruggere la nostra creaturalità. Altra idea che dobbiamo distruggere completamente è che Dio sia giusto. Ho scritto un libro, L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore. Perché vedete, e anche qui non lo dice Carlo Miglietta, lo dice quel grande teologo che voi tutti conoscete, che è Monsignor Ravasi, Cardinale Ravasi, prefetto pontificio per la cultura, no? Dice, quando noi traduciamo la parola ebraica sedaka con giustizia, mai traduzione fu più infelice di questa. Perché per noi giustizia che cos'è? La giustizia è punire i cattivi e premiare i buoni. Chi di voi magari ha fatto legge o anche soltanto la ragioneria, diritto, eccetera, si ricorda la vecchia definizione della giustizia da parte di Ulpiano, questo grande giurista del IV secolo d.C., che diceva «Justitia est unicuique sum retribuendi», cioè dare a ciascuno il suo, la pena agli empi, il premio ai buoni. In ebraico la parola «sedakah», che noi traduciamo giustizia e che in greco è dikaiosune, non significa assolutamente questo. Per l'ebraismo il sadik, il giusto, sapete chi è? Non quello che prende i buoni e castiga i cattivi, ma quello che è ben voluto da tutto un paese, quello che ha buone relazioni con tutto il villaggio, quello che è in comunione con tutte le persone che incontra. Allora, nel mio libro, vi faccio una sintesi, no? Dobbiamo tutte le volte che nella Bibbia troviamo la parola giustizia fargli una riga sopra e scrivere capacità di relazione. Dire che Dio è giusto non vuol dire che Dio ci premia o ci castiga, ma vuol dire che Dio entra in relazione con noi. Dire che Dio ci giustifica non vuol dire che Dio ci rende puri, belli e santi, ma vuol dire che Dio entra in comunione profonda con noi. Quando Paolo dice che Gesù è la giustizia di Dio, non vuol dire che Gesù è venuto a farci il mazzo perché siamo cattivi, ma vuol dire che Gesù è la nostra relazione con il Padre. Non abbiamo altra relazione con il Padre se non quella in Cristo, e non abbiamo altra relazione fra di noi. E allora vedete, fondamentale nella fede cristiana, anzi, è che non solo Dio non punisce i cattivi, ma la giustificazione dell'empio. Cioè Dio muore in croce nel Figlio mentre eravamo peccatori. Vi ricordate quel brano fondamentale di Romani 5 in cui Paolo dice a stento si troverebbe qualcuno capace di morire al posto di un giusto. La follia di Dio è che è morto per noi mentre eravamo peccatori. Cioè Gesù non muore per i buoni, non muore per i santi, Gesù muore per gli empi, Gesù muore per i peccatori. Secondo Paolo, la giustificazione per grazia è offerta a tutti gli uomini senza eccezione, al punto che Sant'Agostino affermerà che la giustificazione dell'empio è un'opera da parte di Dio più grande della creazione del cielo e della terra. Quindi vedete, perché questo? Perché la logica di Dio non si muove sul piano giuridico. La logica di Dio si muove sul piano dell'amore, e l'amore non è mai giusto, non è mai giusto l'amore. Ogni scarafone è bello a mamma sua, vi ricordate? Scarafone è brutto, ma per la sua mamma è sempre bello. Pure c'è una canzone piemontese che diceva avevo un occhio di vetro e una gamba di legno, ma mi piaceva lo stesso. L'amato non vede i difetti, l'amante non vede i difetti dell'amato. L'amore, come dice Paolo in 1 Corinti 13, tutto copre, tutto scusa, tutto perdona. Così Dio non vede i nostri peccati. Dio non vede i nostri peccati perché ci ama. Per Lui, anche se siamo dei criminali incalliti, siamo preziosi, siamo la pupilla dei Suoi occhi, dice la Scrittura. Paolo dice sempre nella lettera ai Romani, ogni fratello è un uomo per il quale Cristo è morto. Anche l'empio, anche il peccatore, anche il disgraziato più lontano dall'etica è un fratello per il quale Cristo è morto. Quindi il Signore ci copre con questa tenerezza. Dio è ingiusto perché è sovrabbondanza d'amore. Quindi contemplare l'ingiustizia di Dio è contemplare il suo amore, è capire che la rivelazione cristiana è davvero stupefacente, perché il Dio dei cristiani non è giustizia, ma è amore, è dono, è perdono, è misericordia, è un infinito di carità, è tenerezza che ci copre, che ci avvolge, che ci riempie, è sicurezza e pace, è gioia e bellezza, è un tutto d'amore. E allora c'è un altro problema. Ma Dio è giudice? Vedete, qui bisognerebbe dire tante cose, ma cerco di essere essenziale. Si può davvero rifiutare un Dio che è così bello, che è così affascinante, che è così meraviglioso, che è così pieno di grazia? La parola grazia, anche lì, è una cattiva traduzione che abbiamo fatto. In greco è charis. Charis, sapete cosa vuol dire? Vuol dire fascino, fascino. Tant'è vero che da charis deriva charme, charmant in francese, charm in inglese. Dio è affascinante. Allora perché certi uomini rifiutano un Dio così affascinante? Molto spesso gli uomini rifiutano questo Dio così affascinante perché noi non glielo abbiamo presentato affatto affascinante. Perché la nostra vita non è una vita di persone affascinate da Dio. E allora ecco che è possibile davvero rifiutare Dio in maniera definitiva, quella che noi chiamiamo l'inferno. Cardinal Martini dice una cosa molto bella del purgatorio. Per il Cardinal Martini il purgatorio, sapete che cos'è? È un extra time, visto che qui ci sono alcuni eroi che come me hanno rinunciato a Juve Porto per venire a sentire la parola di Dio. Un extra time, un tempo supplementare, cioè non sei riuscito ad affascinarti di Dio nella tua vita? Dio ti concede un tempo supplementare dopo in cui potrai innamorarti di Lui. Bellissima, Andatevi a leggere tutte le pagine che Cardinal Martini ha scritto su questo tema nel suo libro Conversazioni notturne da Gerusalemme. Ma l'inferno, cioè, è possibile che Dio permetta che la creatura che egli ama così tanto finisca in un barbecue eterno, no? Straziata dai demonietti col forcone a soffrire tutta la vita? Chi di noi, genitore, darebbe mai una punizione così al proprio figlio? Guardate che qui c'è un'altra possibilità di bestemmia, Lo dice molto bene un filosofo che si proclama ateo, ma che è molto vicino al cristianesimo, al cattolicesimo in particolare, Flores d'Arcais, che dice: quando io mi accorgo di essere più buono nei riguardi dei miei figli di quanto penso che Dio sia buono verso di me, allora in quel momento nasce l'ateismo. Nessuno di noi manderebbe suo figlio, per quante grosse gliene faccia, a morire in una braciola permanente. Dio lo può fare? Allora attenzione, questo è un tema molto delicato, perché la possibilità dell'inferno è presente nella fede cristiana, è dogma della fede cattolica, ribadito dal Concilio di Trento. Ma attenzione, c'è il discorso che vi facevo prima. Siamo sicuri che ci sia qualcuno che possa dire un no definitivo ed eterno a un Dio così amabile, così tenero, così dolce, così bello, così avvenente? La Chiesa ha sempre insegnato che per fare un peccato mortale ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso. Ecco, quale grado di consapevolezza ha l'uomo quando pecca? Chiunque, anche Nerone, anche Hitler, anche Stalin, che cosa avevano nella testa? Non per niente Gesù ci dice: non giudicate per non essere giudicati. Comunque sappiate che da sempre su questo punto nella Chiesa ci sono due opposte fazioni. C'è un bel libro di Urs von Balthasar che parla di queste cose. Da un lato c'è la concezione infernale, quelli che vogliono l'inferno pieno, che emerge in alcuni detti di Gesù e che è portata avanti soprattutto da Agostino, che parlava di massa dannata, da Tommaso d'Aquino, da Calvino. Una sera parlavo di queste cose in un gruppo, una signora alza la mano e mi fa: Ma se nell'inferno non ci fosse nessuno, vorrebbe dire che neanche mia suocera c'è. Non accetto questo Dio, almeno mia suocera all'inferno la voglio. Beh, di fronte a questo, lei è nella corrente giustizialista. Ma dall'altro c'è la cosiddetta dottrina della apocatastasi, cioè della riconciliazione e redenzione finale globale, che è una dottrina presente in Paolo, che è presente nel Vangelo di Giovanni e che si sviluppa soprattutto tramite i grandi mistici della teologia. Che cosa dice questa dottrina? Dice che alla fine dei tempi l'amore di Dio salverà tutti, anche i demoni. Sapete che sono tante le mistiche che hanno pregato per la conversione del demonio, a partire da Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Elisabetta da Genova, eccetera. Ecco, soprattutto le donne, che forse hanno più cuore, più tenerezza, riescono a fare questa preghiera. E questi dicono, le immagini bibliche, perché ci sono, le sentite, che parlano del fuoco, non indicano una punizione eterna, indicano una purificazione. Per esempio c'è quel versetto che non leggiamo mai, che è 1 Corinti 3, 13-15, in cui Paolo dice, alla fine dei tempi verrà Dio a premiare i buoni, a premiare coloro che sono stati fedeli e a condannare gli empi nel fuoco, nel fuoco, ma non per la loro perdizione, ma per la loro salvezza. Discorso molto grande. Quindi molti pensano che la misericordia di Dio possa vincere ogni resistenza e che l'inferno non sia eterno. Questa dottrina è stata condannata prima dall'imperatore, nel 392, e poi anche dal secondo e terzo concilio di Costantinopoli. Allora i teologi hanno cominciato a pensare, va bene, è possibile che ci sia un inferno eterno, ma in questo inferno c'è qualcuno? E allora voi sapete che molti teologi parlano di un inferno vuoto, ma non teologi del pettine. Vi cito Urs von Balthasar, questo gesuita che è stato fatto cardinale a 92 anni da Benedetto XVI, perché aveva scritto il libro Sperare per tutti. Già il libro, il titolo vi dice tutto. Oppure pensate a Romano Guardini, oppure pensate al Cardinal Martini, che ha sempre sostenuto che l'inferno c'è ma probabilmente è vuoto. Pensate allo stesso Papa Ratzinger, soprattutto quando era ancora prefetto della Congregazione della Fede. Pensate al teologo di fiducia di Papa Bergoglio, che è il Cardinal Casper, pensate a Karl Rahner, eccetera. Allora, il dibattito tra i giustizialisti e i misericordiosi credo continuerà ancora a lungo, ma io credo che in ogni caso sia meglio essere benevoli, clementi, largheggianti nei giudizi, perché Gesù ammonisce, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Allora credo che ci convenga essere davvero molto indulgenti. Comunque sappiate che siete pienamente nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana se volete un inferno pieno che se volete un inferno vuoto. Perché queste due cose sono sempre coesistite nella tradizione già scritturistica, patristica e teologica anche attuale. Un'altra idea sbagliata è quella di un Dio che si attende la perfezione. Io lo chiamo il Dio meritocratico. E per spiegarvi come non funziona presso Dio, vi ricordo una delle parabole più antisindacali che esistano nel Vangelo, che è la parabola, vi ricordate, degli operai chiamati a lavorare nella vigna, alcuni dei quali si fanno un mazzo così per 12 ore e gli altri un'ora sola e tutti vengono pagati uguali. Qui i lavoratori delle prime ore, Matteo 20, brontolano dicendo li hai trattati come noi, letteralmente Isus emin epoteas, cioè li hai fatti uguale a noi. Quello che non ci va giù è che Dio tratti tutti con uguaglianza e non secondo le regole della meritocrazia. Quello che non mi va giù è che io, che ho cercato tutta la vita di essere buono e fedele al Signore, abbia lo stesso premio magari di Hitler, che chissà, mentre si sparava, si è convertito al Signore, o era totalmente pazzo e quindi il responsabile di quello che faceva, e me lo ritrovo lì in paradiso. Dio quindi è un giudice ingiusto secondo i criteri umani, perché premia con lo stesso salario sia quelli che nella vigna hanno lavorato 12 ore che quelli che hanno lavorato un'ora sola. Il punto centrale è che Dio dice: ma tu mi contesti perché io sono buono? Vi ricordate cosa risponde il padrone della vigna? Ecco, noi brontoliamo. Questo comportamento di Dio non è affatto giusto. Lui che cerca fedelmente di salvarmi, lo trovo ingiusto in questo suo modo di fare. La parabola ci insegna che in paradiso non ci sarà una meritocrazia, sarà una festa senza fine per tutti. E la conclusione del brano sintetizza la misericordia di Dio: gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Dio ci vuole tutti primi. Il suo amore immenso non sopporta che qualcuno di noi sia in seconda fila, che si senta meno realizzato, che abbia meno felicità, che rimpianga di non essere stato migliore. Ecco, se riusciamo già, senza scandalizzarci troppo, a cercare di fare un po' di pulizia tra queste che secondo me sono le immagini più frequenti che esigono rottamazione, ma poi ce ne sarebbero tante altre, allora possiamo passare a vedere invece chi è Dio. E se noi guardiamo come la Bibbia definisce Dio, Dio è definito misericordia. Per tre volte davanti a Mosè, quando Mosè gli chiede: ma tu chi sei? Dio risponde: io sono Dio, il misericordioso, il misericordioso, il misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. E la parola che viene usata in ebraico per dire misericordia è rehaim, che vuol dire le viscere, la pancia. Voi dovete pensare che nella nostra antropologia occidentale noi diciamo che si pensa con la testa e si ama col cuore. Secondo gli ebrei si pensa con il cuore e si ama con la pancia. E la parola reaim è il plurale di ream, che è l'utero materno. Cioè Dio ci ama di un amore uterino, di un amore viscerale. Dio, quando pensa a noi, gli viene la colite, cioè si emoziona. Guardate che sono termini biblici, Cioè il suo colon va in subbuglio, ecco. Perché? Perché ci ama di un amore uterino, perché ci ama di un amore materno, perché ci ama di un amore tenerissimo. E allora io ho voluto scegliere, per non restare soltanto in ideologia, una parabola che esprime davvero chi è Dio. A dire il vero, sono tre le parabole che vengono poste al cuore del Vangelo di Luca per esprimere questo concetto, le cosiddette parabole della misericordia. Gli si avvicinavano i peccatori. Voi sapete che Gesù aveva questa familiarità continua con i peccatori, e la gente che lo vedeva restava scandalizzata. Perché? Perché secondo la tradizione ebraica da un peccatore bisognava stare distanti almeno 2 metri, bisognava evitarli, bisognava pregare che Dio li distruggesse. E se poi proprio un peccatore doveva convertirsi, doveva farlo a prezzo di grandi sacrifici, di grandi osservanze, doveva in qualche modo pagare per le colpe commesse. I farisei erano preoccupati che Dio non fosse sufficientemente severo verso gli empi. Ecco perché quando i farisei si avvicinano a Gesù e mangiano con loro, i farisei dicono: costui sta con i peccatori e mangia con loro. Costui, c'è proprio un disprezzo, perché Gesù non solo stava con i peccatori ma mangiava con loro. Qui dovete avere l'idea della purità ebraica. Voi sapete che per andare al tempio per pregare io dovevo essere cultualmente puro. quindi non dovevo toccare un morto, non dovevo toccare il sangue, non dovevo toccare un ferito, non dovevo toccare un pagano, non dovevo toccare un empio. Ora, com'è che mangiavano gli antichi? Gli antichi mangiavano tutti nello stesso piatto, eh? C'era un piatto unico e tutti prendevano la loro parte. Allora è chiaro che se uno degli invitati era una persona infetta, la sua infezione si trasmetteva al pasto e tutto il piatto diventava infetto, tutti quanti contraevano questa infezione. Quindi se uno dei commensali era un peccatore, la sua impurità contagiava tutti gli altri e quindi non potevi più andare al tempio, non potevi più pregare. Ma Gesù spiazza tutti e racconta tre parabole, che in realtà sono due, le tre parabole della misericordia. Attenzione, perché queste parabole spesso ce le contrabbandano, soprattutto in Quaresima, come parabole che parlano della conversione dell'uomo, ma non c'entra niente. Queste sono parabole che non parlano di etica, parlano di teologia. Vogliono dirci una cosa unica, che Dio è gioia. Scrive Papa Francesco, Dio è gioioso. E qual è la gioia di Dio? La gioia di Dio è perdonare, Qui c'è tutto il Vangelo, qui c'è tutto il Vangelo, c'è tutto il cristianesimo. Tant'è vero che al termine della prima parabola, quella della cosiddetta pecorella smarrita, si dice ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che per 99 giusti. Alla fine della seconda c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte, quella della dracma smarrita. Alla fine della terza il padre comanda facciamo festa, quella del figlio prodigo, perché questo figlio è ritornato in vita. E anzi, nella conclusione dell'ultimo racconto, il padre afferma con forza bisognava fare festa. Nel capitolo 15 di Luca la parola gioia ricorre addirittura 8 volte. Quindi il discorso non è teologico, non è morale, ma è teologico. L'attenzione delle parabole non è sul pentimento dell'uomo, ma sulla gioia di Dio. Non viene più presentato un Dio severo e accigliato che attende di punire i peccatori, ma un Dio festoso, un Dio allegro, che vuole riabbracciare i suoi figli perduti. Quindi l'Evangelo, la lieta notizia, non è il cammino di pentimento dell'uomo, ma la novità di un Dio che cerca il peccatore, che vuole riportarlo con sé, che esulta nella relazione riallacciata con lui. In realtà queste tre parabole sono solo due, eh? Noi in genere diciamo la parabola della pecora smarrita, la parabola della dracma smarrita, la parabola del figlio prodigo. Ma se guardiamo anche dal punto di vista del testo, vedremo che la prima è una parabola declinata prima al maschile, il pastore che cerca la pecora, e poi al femminile, la donna che cerca la dracma perduta. Se rimettete in sinossi, cioè su due colonne parallele, vedete che addirittura i versetti si corrispondono in maniera molto molto stretta. La prima parabola cosa ci dice? La prima parabola ci presenta una cosa assurda, quella cosiddetta del buon pastore. Ci presenta qualche cosa che è assolutamente fuori della nostra logica. Perché quando Gesù chiede chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova, la maggioranza della gente gli avrebbe detto, ma tu sei scemo. Cioè, oh, io devo perdere 99 pecore per andare in cerca di una che è smarrita? Ma non se ne parla nemmeno. Qualunque sistema economico dice che ci sono gli scarti di produzione, ecco, come inevitabili, e quindi non possiamo stare dietro agli scarti di produzione. Anzi, per qui una pecora testarda, disobbediente al padrone, desiderosa di autonomia, tentata da chissà quali altri pascoli o semplicemente distratta, si perde. E il pastore, per andare a cercarla, abbandona le altre 99 pecore che invece si erano sforzate di essere obbedienti, remissive, che erano contenti di stare con lui. Allora capite che molti commentatori dicono no, gli avrà messo in un ovile al sicuro. Ma quello non è il testo del Vangelo. Il Vangelo non dice questo. dice l'esatto contrario. Si dice in Matteo che il pastore le abbandonò sui monti, le abbandonò sui monti. Il verbo è cataleipe, quello dell'abbandonare, dei discepoli che devono abbandonare tutto per seguire il Signore. Le abbandonò sui monti. Luca ci dice che le abbandonò nel deserto, addirittura peggio ancora, esposte alla voracità dei lupi, dei leoni, all'assalto dei ladri, dei briganti. Queste pecore avrebbero tutte le ragioni per lamentarsi, come farà poi il fratello maggiore della parabola del figlio prodigo, che ricordate il finale. Ecco, perché? Perché Dio non è giusto. Ma qui, attraverso questo stile tipico dei Vangeli, che è il paradosso, se non capiamo che certe cose sono scritte col paradosso, cioè sono estremizzate per farci capire un concetto, noi non capiamo niente dei Vangeli. Attraverso questo stile del paradosso si vuole dire che Dio è più contento di un solo peccatore che ritorna a Lui che di 99 giusti che ogni giorno si sforzano di obbedirgli, magari a prezzo di grandi sforzi e sacrifici. Perché? Perché ogni uomo è la gioia di Dio. Guardate qui, è la cosa più bella, è la cosa più bella che si possa dire. Guardate, viene detto nel Vangelo di Luca che quando il pastore trova questa pecora smarrita, se la mette in spalla tutto contento. Ora, una pecora in spalla, voi sapete, ha un certo peso, non è un agnellino. Qui poi si tratta di un animale ferito, sporco, sicuramente irrequieto, ma si vuole sottolineare la gioia di questo pastore. Ciascuno di noi è la gioia di Dio. Gesù dice: il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli. Dio ama ciascuno di noi come se non esistesse nessun altro. Nessun altro. Gesù dice: il figlio dell'uomo è venuto a cercare ciò che era perduto. La sua predilezione, come ogni papà, se un papà ha un figlio più debole, malato, un po' scapestrato, ha un'attenzione, ha un cuore particolare verso di lui, allora anche Dio ha questo cuore particolare per i lontani, per i peccatori. Questo Dio che ci ama alla follia. Io sono sempre emozionato quando leggo Isaia 61: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Un Dio che è innamorato di me come la fidanzata più innamorata. Questo Dio che al mattino si alza e si frega le mani contento dicendo: oh, che bello che c'è Paolo, c'è Luca, c'è Emilia, c'è Mariangela, c'è Giuseppina, c'è Mario. Ecco, ciascuno di noi è la gioia di Dio. Questa è la prima grande rivelazione. La seconda rivelazione è un Dio che ci cerca. Non siamo noi che andiamo da Dio, è Dio che continuamente viene da noi, è il Dio che ci cerca, che cerca Adamo ed Eva quando hanno peccato, dove siete, che chiama Abramo, che cerca Mosè, è l'amante del Cantico dei Cantici che cerca l'amata, è il Dio che nell'Apocalisse sta alla porta e bussa. Se qualcuno viene ad aprire, io entrerò da lui e cenerò con lui, segno di grande intimità. L'iniziativa è sempre di Dio. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amato per primi, dice Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 4. La seconda parabola, o meglio la versione femminile, dice la stessa cosa, ci sottolinea però due concetti, che a volte i poveri cercano Dio più dei ricchi. Cercano Dio più che i ricchi. Questa donna ha perso una dracma. Ora, la dracma è la paga giornaliera di un bracciante agricolo, quindi 30 euro, siamo generosi, Eppure questa donna è disperata e cerca. Vedete, anche qui le due categorie sono diverse. Il pastore della prima parabola è un ricco, un grosso gregge, 100 pecore. Qui invece c'è una povera donna che quando perde una dracma diventa matta. Ecco, a volte i poveri cercano Dio meglio dei ricchi. L'altro giorno padre Bagos diceva una cosa, diceva: voi qui in Italia avete un compito profetico, riportare la speranza. Vi vedo tutti tristi, spaventati, timorosi del futuro. Avete perso la gioia della fede. Giù in Brasile, invece, le nostre comunità, soprattutto le comunità dei poveri, degli scartati, abbiamo visto il giorno prima le comunità dei raccoglitori di rifiuti, che vivono una speranza, una gioia, una ricerca del Signore. Altra cosa, se questa donna dopo aver spazzato la casa avesse buttato via l'immondizia, avrebbe perso anche la dracma. Stiamo attenti nelle nostre comunità a non buttare nell'immondizia nessuno, a non escludere nessuno, perché magari c'è un tesoro in quelle persone che vorremmo escludere. Ma veniamo alla parabola big, a quella che mi interessa di più. La cosiddetta parabola del figlio prodigo, o se volete parabola che ha avuto un sacco di nomi e di denominazioni, anche la Conferenza Episcopale Italiana non ha le idee molto chiare sul titolo di questa parabola, perché nella Bibbia della CEI del 74 la intitolava il figlio perduto e il figlio fedele. La seconda edizione, quella del 97, ci aveva centrato giusto, la parabola del padre misericordioso. L'ultima edizione del 2008 ha di nuovo perso la tramontana ed è ancora il figlio perduto e il figlio fedele. No, qui è la parabola del padre misericordioso, o come qualcuno ha scritto, del padre che fu madre, perché è una delle poche volte in cui abbiamo di nuovo il verbo esplagnizei, splacna, gli organi splagnici, e viscere, quello che richiama Reaim ebraico. È un Dio materno, è un Dio che genera la vita. Certamente la parabola del figlio prodigo è stata definita la perla delle parabole. Qualche esegeta ha detto che se anche perdessimo tutti i Vangeli, ma ci rimanesse questa parabola, noi avremmo davvero tutta la rivelazione di Dio. Però attenti, questa parabola non racconta il cammino di conversione del figlio prodigo, che vedremo non c'è questo cammino. Racconta invece la giustificazione per grazia, che è al centro della teologia di San Paolo. Voi sapete che Luca era uno stretto collaboratore di Paolo, era anche il suo medico della mutua, il mio caro medico, lo chiama nella lettera ai Colossesi. Ora, Luca qui è impregnato della teologia paolina, questa teologia che aveva fatto estremo problema nei convertiti al cristianesimo dal giudaismo, perché sapete, il giudaismo è tutto prescrizioni, decreti, osservanza di comandamenti. Ci sono addirittura 613 precetti da osservare, che sono 365 negativi, uno per un giorno dell'anno, non fare, non fare, non fare, non fare, 245 positivi, fai, uno secondo un numero delle membra del corpo umano nella concezione di anatomia ebraica. Però era tutto un precetto, tant'è vero che sapete, qualcuno cercava di fare la sintesi, qual è il più grande dei comandamenti? Perché un problema è ricordarne 613 ed essere salvati se io osservo tutti 613. Invece arriva Paolo e dice: ma no, ma non avete capito, Gesù ci presenta un Dio che non esige più l'osservanza della legge per salvarci, ma un Dio che ci redime anche se siamo peccatori, un Dio che salva tutti, che ci giustifica per la sua grazia. Dico subito una cosa per chiarire il campo: non è che poi le opere non ci sono più, ma le opere non sono il motivo per cui ci salva Dio. Le opere sono il frutto della salvezza di Dio, perché se io sono salvato da Dio, sono diventato suo amico, sono riempito del suo amore, trabocco di questo amore verso gli altri. Quindi non c'è una contraddizione tra Paolo che dice siamo salvati solo per fede e Giacomo che dice la fede senza le opere morte. Ma come dice bene Benedetto XVI, come ha detto bene il testo congiunto cattolici luterani, scritto proprio in occasione anche dei 500 anni della Riforma, prima sta la grazia di Dio che ti salva nonostante i tuoi peccati, che ti salva qualunque sia la tua situazione, che ti raggiunge in qualunque angolo dell'etica tu ti sia posto. E allora questo processo di conversione, no, degli ebreo-cristiani alla visione degli etnico-cristiani, cioè dei cristiani che provenivano dal paganesimo, fu un processo molto lungo, fu un processo molto difficile, che si concluse col Concilio di Gerusalemme, sapete, in cui gli apostoli diedero ragione a Paolo e dissero: non occorre più la circoncisione, non occorrono più le opere della legge, evitate solo le unioni illegittime, la porneia e il mangiare il sangue degli animali, perché per gli ebrei è una cosa ripugnante, perché il sangue è la vita, ma per il resto sentitevi liberi. Ecco, dicevo, si concluse, ho detto male che si concluse, perché 2 mesi dopo Pietro va ad Antiochia, ci dice Paolo nella lettera ai Galati, e rifiutava di mangiare con i pagani, ricordate? E a Paolo gira il Cavasisi per dirlo alla Camilleri, va là e gli dice: sei un ipocrita. E Pietro diventa alto così, arrossisce e se ne va con la coda fra le gambe dicendo: Paolo, hai ragione tu, ma questo ci dice la difficoltà di sempre, che è la difficoltà magari di molti di voi stasera, che è stata la difficoltà mia, di passare da una religione in cui devo fare delle cose per salvarmi a una religione in cui devo riempirmi dell'amore di Dio e basta. E poi le cose vengono dopo, perché sono trasformato dall'amore di Dio. Guardate che questa è la conversione più difficile. Passare da una religiosità fatta di osservanza a prescrizioni e decreti, e mi salvo se vado a messa la domenica, se non mangio carne il venerdì di Quaresima, eccetera, ha invece una fede in un Dio misericordioso che salva tutti gratuitamente, ebrei e pagani, buoni e cattivi, giusti e peccatori. È il tema di questa parabola. Il figlio minore, secondo il diritto ebraico, finché il padre è in vita non può chiedere l'eredità, può chiedere soltanto l'usufrutto e non il loro possesso. Se volete, poi nei miei libri trovate, soprattutto quello sulla misericordia, trovate tutte le citazioni legislative ebraiche tratte dal Siracide, dai Proverbi, eccetera, che dicono questo. Quindi quando questo figlio dice al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che gli spetta, il figlio minore, in altre parole, gli dice crepa, vuole la morte del padre. Tant'è vero che il termine patrimonio in greco è usia, che è il participio presente femminile del verbo essere, del verbo dell'esistenza. Quindi dammi la parte della tua esistenza che mi spetta. E allora capite perché il testo greco risponde: allora il padre spartì loro ton bion. Anche uno che non sa greco ha capito: biologia, spartì fra loro la sua vita. Le nostre Bibbie traducono spesso i suoi beni, le sue proprietà. Ton bion, spartì tra di loro la sua vita. Veramente non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Questo ragazzo se ne andò in un paese lontano, dice il testo. Questa frase indica che il figlio non abbandona soltanto il padre, abbandona anche la religione dei suoi padri. Vive in un mondo di pagani, in un mondo di idolatri. Agostino traduce: se ne andò in regio dissimilitudinis, cioè nella regione della dissomiglianza, cioè laddove perdi l'immagine e somiglianza di Dio. E questo padre non dice niente. Ha una logica elementare: il comportamento del padre appare sconcertante, appare più incoscienza che bontà. Ma vedete, questo padre non indaga neanche sui progetti, sulle intenzioni del secondogenito. Noi non avremmo fatto così. Gli avremmo detto: ma perché? Ma cosa ne vuoi fare? Ma non stai bene qui? Ma perché vuoi andartene? E se alla fine questo si incaponiva, gli avremmo detto: va bene, te ne vai, ma ricordati che ormai io per te non esisto più. Guai a te se un giorno cercherai di tornare. La vedi questa porta? Se ci esci non ci entrerai mai più. Invece il padre della misericordia non fa nessuna minaccia. non lancia nessuna scomunica, gli lascia aperta la porta del suo amore. E sarà questa bontà che alla fine aprirà un po' il cuore del figlio. Guardate, qui c'è un grosso problema, eh? Ma perché Dio non interviene? Tante volte ce lo poniamo anche noi. Quante volte nella storia del mondo e nelle infinite piccole storie dei nostri paesi, delle nostre famiglie, delle nostre persone, diciamo a Dio: ma perché non intervieni? Non ci ami? Non te ne importa che ci perdiamo? Non te ne importa che ti perdiamo? Ma Dio ci ha creati liberi, non per finta, ma sul serio. E la libertà è la condizione indispensabile per amarlo. Dio vuole che lo amiamo. Se non ci avesse creato liberi, il suo non sarebbe stata una richiesta d'amore, sarebbe stata una specie di stupro. Invece Dio vuole che siamo liberi. È un Dio che davvero è padre, ma non è paternalista. E questo ragazzo si allontana in un cammino di abiezione. La grande teologia delle due vie che percorre tutta la Bibbia, eh? Se io sto dalla parte di Dio, che è la felicità, sarò felice. Se mi allontano da Dio, vado verso l'infelicità, vado verso la morte, vado verso quello che noi chiamiamo l'inferno. E il figlio, dice il testo, si incollò a uno dei cittadini di quella regione. La parola è proprio ecollete, si incollò. Quindi divenne anch'egli uno straniero, divenne anch'egli un pagano. Inoltre divenne guardiano dei porci, gli animali immondi per eccellenza, da cui si contrae la massima impurità cultuale. È sceso quindi nell'abisso della depravazione, è diventato una bestia tra le bestie. Ma nel momento in cui tocca il fondo, dice il testo, allora rientrò in se stesso. Prima non era più lui, prima era fuori di sé, era un alienato, aveva rinunciato alla sua dignità. E allora dice: a casa di mio padre si mangia bene, anche i servi mangiano bene, è meglio che torni a fare il servo, là almeno mangio bene. Vedete, è un motivo molto basso, molto basso. Certo, si prepara il discorsetto, oh papà scusa, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno, ma il testo lo dice chiaramente, lo dice chiaramente. Perché decide di tornare? Perché disse: io qui muoio di fame, io qui muoio di fame. Il testo è chiarissimo. Quindi lui torna perché ha fame. Noi siamo abituati a meditare questa parabola prima della confessione, in occasione di qualche liturgia penitenziale. Non è così. Il figlio non pensa al padre e al suo dolore, non è pentito di ciò che ha scelto, di ciò che ha fatto, delle conseguenze che ha provocato, ma di fronte a tutte le porte chiuse vuole strumentalizzare ancora una volta il padre. Ha preso coscienza di non avere altro futuro che la morte, e allora dice: se vado a casa mangio e sopravvivo. Vedete che quindi il momento della conversione è ancora lontano. E qui siamo al punto cruciale. Il figlio prodigo sta avviandosi verso la casa paterna, ma quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Guardate, qui ci sono due pennellate stupende. Quando era ancora lontano il padre lo vide. Ci immaginiamo questo padre che passava le giornate al primo piano, sapete, le case orientali sono di un solo piano, sopra c'è un terrazzo, a scrutare l'orizzonte nella speranza che questo figlio tornasse. E quando lo vide, cosa fa? Gli corse incontro. Guardate che questa è una cosa terribile, perché per gli orientali un padre di famiglia, un capo clan, un capo tribù che si metta a correre perde la sua onorabilità. Non vi sto a leggere Proverbi 19, Siracide 19, che dicono tutte queste cose, l'andatura dell'uomo rivela quello che è. Avete mai visto, che ne so, presidente Mattarella mettersi a correre o Papa Francesco mettersi a... non esiste, cioè un'autorità procede con passo solenne, incede in maniera cauta, eccetera. Ma c'è di più, gli corse incontro e lo abbracciò, gli si incollò. Attenzione, questo padre ha già perso la dignità perché si è messo a correre, adesso abbraccia un figlio che è guardiano di porci, che è impuro. Quindi il padre diventa impuro, si prende la sua lordura, la sua impurità, pur di trasmettergli la vita. Ecco, vedete il vero Dio di Gesù Cristo. Dio non fa la divinità offesa nel proprio onore, ma Dio, il Padre, non esita a disonorarsi pur di onorare il Figlio. Guardate che qui c'è tutta l'incarnazione, eh? C'è Dio che nel Figlio Gesù Cristo accetta il disonore, l'infamia della morte in croce. Ecco perché stiamo attenti quando preghiamo. Ci sono delle preghiere che sono blasfeme, non dobbiamo più dirle. L'atto di dolore. Io Dio mi pento e mi dolgo dei miei peccati perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E molto più perché ho offeso te infinitamente. Ma queste sono stupidaggini. Ma Dio non si offende mai. Perché Dio ci ama. Ma chi di voi si offende se un figlio o un nipote gli fa qualche cosa? Adesso mio nipotino Davide ha 3 anni, ma qualche mese fa era a casa mia e mia moglie ha dovuto, io ero al computer, credevo guardasse mia moglie è andata a rispondere al telefono, lui ha preso il barattolone del borotalco e me l'ha messo su tutti i tappeti di casa, ha aperto i cassetti, su tutte le camicie, su tutto qua. Ma ci siamo offesi? Semmai ci è dispiaciuto perché questi tappeti ormai sono rovinati e non glieli possiamo lasciare in eredità? Ecco, è l'unica cosa. Ma guardate che il peccato è questo, eh? In ebraico il peccato, shat, e in greco amartia, vuol dire mancare il bersaglio. Non vuol dire trasgredire un comando. Vuol dire mancare il bersaglio della mia felicità, della mia realizzazione, della mia pienezza. Quando io pecco non offendo Dio, anzi Dio gli dispiace che pecchi, perché se lui mi ha dato degli ordini è perché quegli ordini mi fanno stare meglio, mi rendono felice, mi rendono pieno. Questo è il senso ebraico e greco del termine peccato. A Dio dispiace che io pecchi, ma non perché si offende lui, ma perché mi frego con le mie mani. Perché se lui mi dice non uccidere, sa che se abbiamo una società violenta, viviamo male. Perché se Dio mi dice di non desiderare la donna d'altri e non commettere adulterio, sa che se io sfascio le famiglie, viviamo male. Perché sa che il furto rovina l'equilibrio sociale, che la menzogna rovina l'equilibrio sociale, che se non onori i miei vecchi, poi a mia volta anch'io non sarò onorato dai figli. Vedete, i comandamenti non sono delle batoste che Dio ci ha messo sulla testa. I comandamenti sono la nostra felicità, il nostro bersaglio. Se Dio mi ama alla follia, quando mi dice lui che è il costruttore, no, nostro, ci dà le istruzioni per l'uso, è perché funzioniamo al meglio. È perché funzioniamo al meglio. Se gli ingegneri della Ferrari, che quando fanno una Ferrari dicono guarda, devi mettere il tal olio, devi mettere il tal lubrificante, devi mettere questo tipo di benzina, non è per dare una botta in testa al povero compratore, ma perché così la macchina funziona meglio. Ecco che cos'è il peccato. Dio non si offende. È capitato che, mentre invece guardate com'è bello, com'era bello il vecchissimo atto di dolore, quello che io ho sentito più o meno dalla mia nonna, che diceva un'altra cosa: Signore, io odio i miei peccati, li odio e li detesto. E questa è una cosa giusta. Ma guarda come sono stato scemo, non è che ho offeso te. Odio e detesto i miei peccati perché, porca miseria, ho sbagliato la via della felicità. Il vecchissimo atto di dolore era molto meglio. Oppure la perfezione, io quando mi confesso dico sempre quello, l'atto penitenziale della messa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho mancato il bersaglio in pensieri, parole, opere ed omissioni. Ecco, questo sì, mi è capitato e a volte sono andato a confessarmi dopo e fa, ma io ho detto di dire l'atto di dolore, dico, per me l'atto di dolore è una bestemmia, le dico e confesso, mi fa, dica quello che vuole, e mi ha mollato lì, ma stiamo attenti, stiamo, ci sono delle preghiere, vedete la necessità di purificare i linguaggi, eh? Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservatemi dal fuoco dell'inferno, e poi dice una roba spaventosa, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra vita. Ma come? Va. E le altre no? Ma una roba senza. Ma stiamo attenti a come preghiamo, eh? Come quando preghiamo, a volte dico certe preghiere dei fedeli alla domenica, sono un insieme di bestemmie tenute insieme da ascoltaci o Signore. Preghiamo Dio che faccia cessare le guerre. Il bambino capisce che se non cessano è colpa di Dio che non li fa cessare. Preghiamo Dio che cessi la fame nel mondo. Il bambino capisce che se c'è la fame è perché l'ha mandata Dio. Ma questo non è così. Non posso pregare Dio che faccia cessare la guerra. Signore, aiutaci a convertirci perché diventiamo operatori di pace, perché sappiamo perdonare. Signore, aiuta a convertire il nostro cuore perché condividiamo i nostri beni con i poveri. Vedete, l'attenzione al linguaggio. Altrimenti si presentano il Dio da rottamare, eh? Si presentano delle immagini distorte, creiamo dei piccoli atei. Siete mai chiesti perché dopo la cresima scappano tutti? Non solo perché gliel'hanno fatta fare, magari così, ma perché spesso non siamo riusciti, per colpa nostra, per colpa mia prima di tutto, che passo la vita a predicare il Vangelo da tutte le parti, a innamorare di Gesù Cristo, a innamorare del Dio di Gesù Cristo. Andiamo avanti. Il figlio comincia la sua formuletta, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato. Il padre lo stoppa, non vuole nemmeno che lui dica la parola servo, ma questo padre non capisce più nulla, è impazzito dalla gioia, non lo lascia finire, non dice neanche una parola di perdono, ma subito dopo i baci, gli abbracci, le lacrime, chiama i servi e comanda di far festa, è impazzito di gioia. Questo mio figlio era morto ed è risuscitato, era perduto ed è stato ritrovato. Mio figlio, mio figlio. Allora vedete qui, io mi sono convertito pian piano, studiando la Bibbia, perché anch'io ho sempre pensato in altra maniera. Ma quel grande biblista che è Alberto Maggi, che dice: Dio Padre perdona prima che il perdono venga richiesto. Per cui i Vangeli fanno capire che la cosa più inutile è chiedere perdono a Dio. Mai Gesù invita i peccatori a chiedere perdono a Dio, perché Dio mai perdona, perché mai si sente offeso. Gesù invece invita insistentemente a chiederci perdono tra di noi. È vero questo, eh? Dio non si offende mai, come il nonno non si offende di qualunque marachella del nipotino. Se mi rompe il prezioso vaso cinese del IV secolo della dinastia Ming, non è che io mi offendo. Mi spiace che non lo posso più lasciare in eredità, perché è andato in frantumi. È lui che ha mancato un bersaglio, non sono io che mi sono offeso. Ma questo è Dio. Usate questo paragone. Se voi, lo dice Gesù, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà cose buone a quelli che lo chiedono. Il Padre Celeste è molto più buono di qualunque mamma, di qualunque papà, di qualunque nonno, di qualunque nonna, di qualunque amante. Se non abbiamo questo metro, come dice Flores da Cais, nasce l'ateismo, eh? E allora che cosa fa questo padre? Riammette il figlio in casa attraverso un vero e proprio rito di investitura che passa attraverso tre movimenti: la veste, l'anello, i calzari. Quando voi nella Bibbia trovate che si parla di vestiti, alzate sempre le antenne. C'è una teologia del vestito, il vestito ha sempre un significato. Da Adamo, che quando ha peccato scopre di essere nudo, senza vestito, a Gesù che viene spogliato delle sue vesti, lo mediteremo nel passio fra qualche domenica, a tutta quella teologia di vestiti belli, che c'è nella Bibbia. E qui si parla della stolente impotente, della stola prima, il vestito più bello. Quando si voleva rendere un onore a qualche grande personaggio, gli si faceva indossare tenstola impotente, la stola prima, il vestito più bello. Chi di voi sa un po' di Bibbia si ricorda che quando il faraone riabilita Giuseppe, il famoso Giuseppe venduto dai fratelli, gli mette stolente in protetto, la stola prima, il vestito bello. Chi di voi si ricorda che quando il re Assuero nel libro di Ester vuole onorare Mardocheo, gli viene dato il vestito bello, il vestito bello. Quindi qui abbiamo un'investitura. Ma c'è di più, gli viene messo l'anello al dito. E qui è davvero una cosa sconcertante, perché l'anello non era un semplice monile come abbiamo noi. L'anello era il sigillo con cui tu firmavi gli atti amministrativi. Chi di voi è stato al museo egizio o al museo etrusco vede che c'erano questi sigilli, no? Con magari sopra un disegno o un'epigrafe, delle lettere, e ognuno aveva il suo sigillo. E sigillava nella ceralacca col suo anello un atto giuridico, un atto amministrativo. In altre parole, era la firma sul conto bancario, era la carta di credito a valenza illimitata, era il libretto degli assegni. E il Vangelo non ci dice se il giorno dopo il figlio appena ritornato scappa di nuovo, questa volta non con metà del patrimonio, ma con tutti i beni del padre. Lui ormai è l'amministratore delegato dell'azienda, ha la firma su tutti i conti. Vedete la stupenda incoscienza di Dio che ci dà sempre fiducia, qualunque siano i nostri peccati. E poi gli metti i sandali ai piedi. Io ho fatto tutta una riflessione biblica che non finisce più, ma vi faccio una sintesi. Mettersi i sandali significava essere nella gioia, togliersi i sandali significava essere nel dolore. Avere i sandali significava il rango, perché i padroni avevano i sandali, i servi andavano scalzi, ma soprattutto mettere i sandali a uno voleva dire adottarlo giuridicamente. Visto a dire andate a leggervi Deuteronomio 25 eccetera eccetera, quando tu volevi adottare un figlio che non era naturale, gli mettevi i sandali. Era un segno giuridico di adozione. Quindi questo figlio prodigo è stato proclamato solennemente signore, gli hanno dato il vestito più bello. Padrone, amministratore delegato, gli hanno dato il sigillo, la firma del conto in banca. E ora è colui che diventa l'erede ufficiale del padre. L'erede ufficiale del padre. E allora capite bene, perché il fratello maggiore, il fratello prete, presbiteros, scherzo, ma sapete che la parola prete deriva da presbitero, che vuol dire anziano, più anziano. Il fratello presbitero, dice il testo, che vuol dire più anziano, quando rientra nei campi, orghiste, si arrabbiò, un eufemismo, sapete la parola che ci sta dietro. Perché questo? Contro questo fratello maggiore si sono scagliati tutti i teologi. Addirittura Don Primo Mazzolari, che era una santa persona, diceva: il maggiore è una legione di demoni sotto nomi diversi, è l'infingardo della parabola dei talenti, è il fariseo del tempio, è il servo spietato che prende per il collo il conservo, è uno schiavo nella casa della libertà. Ma invece, da un punto di vista logico, questo fratello maggiore ha tutte le ragioni, ha tutte le ragioni. Perché? Perché vede che se gli va bene, il restante capitale, che era già stato, il capitale che era già stato diviso una volta a metà, se gli va bene che l'altro non si piglia tutto, a lui tocca un quarto, tocca la metà della metà, un quarto dei beni. Se facesse ricorso a un qualunque tribunale contro questa abnorme ripartizione ereditaria, vincerebbe certamente la causa, Io qui ho chiesto la consulenza di mio figlio che fa il giudice civile qui a Torino, 8a sezione civile, gli ho detto: Stefano, ma qui è certo, se mi arriva uno che fa questa ripartizione che è l'Italia, io condanno il padre, perché non puoi dargli un quarto. Allora capite che da un punto di vista umano, da un punto di vista della giustizia umana, questo fratello maggiore ha tutte quante le ragioni. Ma invece il padre, come vi ho detto, è ingiusto, perché ama, e l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, 1 Corinti 13. Il figlio maggiore invece non accetta questa dimensione, tant'è vero che non nomina mai il fratello, dice sempre: questo tuo figlio, questo tuo figlio. Anche, capita anche fra i genitori, quando il figlio commette una marachella: guarda tuo figlio cosa ha fatto, e invece è figlio di tutti e due, ma qui, e il padre dice sempre: questo tuo fratello era morto ed è risuscitato. Poi addirittura i pervenisti diventano anche grami, questo tuo figlio che ha sperperato tutti i suoi beni con le prostitute. Ma chi ha detto? Non c'era mica nel testo che era andato a prostitute, Però a volte, quando siamo puri e duri, vediamo tutti i mali negli altri, vediamo le pagliuzze dell'occhio del vicino, non vediamo le travi nel nostro, eccetera, eccetera. Il figlio maggiore non accetta questa dimensione. Papa Francesco ha detto: noi giudichiamo anche Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, condannarli a morte invece di perdonare. E quando facciamo così, rischiamo di rimanere fuori della casa del padre. Ci si comporta come quel fratello maggiore della parabola, che invece di essere contento perché suo fratello è tornato, si arrabbia con il padre che lo ha accolto e che fa festa. Ma guardate bene, il padre è modello d'amore anche verso questo figlio perbenista e giustizialista. Dice il testo di Luca: il padre allora uscì a pregarlo, paracalei. Paracalei è il verbo della preghiera. Questo padre, che non aveva detto niente quando il figlio minore se n'era andato da casa con metà dei beni, sbattendo la porta, ora invece esce verso il figlio perbenista, si inginocchia davanti a lui, è il verbo della preghiera. Paracaleo, lo supplica, lo scongiura di recedere dal suo irrigidimento. Ma il figlio è sempre in una logica mercantile: io faccio il bene perché così tu mi dai il premio. Vi ricordate? Ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando, tu non mi hai neanche dato un capretto per far festa con i miei amici. Quante volte noi preferiamo questa religione mercantile? Vado a messa alla domenica non perché sono innamorato del Signore e lo incontro e nell'Eucaristia faccio l'amore con Lui, vado a messa alla domenica perché sennò vado all'inferno. E poi pretendiamo da Dio: Signore, io dicevano i farisei, verso addirittura la decima del prezzemolo e della menta, sono buono. Gesù dice: uscì con un peccato in più, e quello che stava al fondo della chiesa a battersi il petto dicendo: Signore, abbi pietà di me. Poi la Zorli, che è una teologa, traduce il Kyrie eleison in una maniera molto bella: Signore, amami teneramente. Fa tutto un lungo studio per dire che Kyrie, Signore, eleison vuol dire amami teneramente, ricoprimi del tuo amore. Questo fratello non ha capito nulla, non si è accorto che era nella casa del padre, che viveva nell'amore. Discorso grosso: non si è accorto che essere cristiani ci rende felici. La fede non è un'imposizione, ragazzi e ragazze, la fede è gioia, il regno di Dio è gioia. Il cristiano dovrebbe essere riconoscibile per la sua gioia, perché si sa amato dal Signore, perché sa che il Signore ha vinto nel mistero pasquale del figlio la morte, le malattie, le sofferenze degli uomini, perché sa che alla fine il bene trionferà, perché Cristo ha già incatenato Satana nell'apocalisse della sua morte e resurrezione. Il cristianesimo è gioia. Guardate che ieri qualcuno mi diceva, vi dicevo, sto facendo una conferenza sul tema della famiglia, ma perché i nostri figli convivono, i nostri figli non si sposano più in chiesa, o si sposano così o non frequentano più. Io dico, certo, c'è il mistero della libertà dell'uomo, ma il primo grande discorso è quanto noi nella nostra vita abbiamo testimoniato che siamo persone gioiose, perché Gesù è il senso del nostro vivere e del nostro morire, perché anche nella sofferenza noi abbiamo una speranza, perché anche nella malattia sappiamo che Dio soffre con me e mi porterà alla sua risurrezione. Se noi non capiamo che il cristianesimo è gioia, ma la gente non viene più nelle nostre messe, nei nostri gruppi. Ma se invece noi portiamo la gioia, come i primi cristiani, la gente, i pagani li guardavano e diceva: guarda come si amano, guarda come sono contenti, ma chissà come fanno, eh? E aderivano al cristianesimo. Cardinal Martini dice che la vera evangelizzazione non è tanto quella attraverso la predicazione, attraverso le imposizioni. La vera evangelizzazione, lui la chiama, è quella per contagio. Dobbiamo diventare contagiosi. La gente deve venire da noi e vederci sereni, ottimisti, pieni di speranza, nonostante tutto. Perché guardate bene, la gioia del cristiano non è assenza di problemi. Il cristiano ha tutti i problemi che hanno gli altri, ha tutte le malattie che hanno gli altri, magari anche una grana in più che è perseguitato per il nome di Cristo. E questo in questi tempi di martirio non è cosa da poco, noi lo sappiamo. Ma la fede, come diceva Karl Barth, la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto, cioè malgrado le preoccupazioni, malgrado le sofferenze, malgrado i problemi che abbiamo, noi non perdiamo la nostra gioia, noi non perdiamo la nostra pace, noi non perdiamo il nostro ottimismo, noi non perdiamo la nostra speranza. Ecco, il figlio prodigo, il figlio maggiore non ha capito che viveva già nella gioia del servire il padre, del portare avanti l'azienda, che era un uomo felice, mentre invece l'altro, l'avete visto, è finito a contendere le carrube e i porci. Ecco, chiudo. Luca lascia il finale in sospeso, non ci dice se il fratello maggiore alla fine si sia convinto, sia entrato anche lui in casa, abbia fatto pace con il fratello ritornato, abbia partecipato alla festa, o se sia corso dall'avvocato per fare ricorso al giudice per dire: ma sono vittima di un'ingiustizia. Perché Luca lascia il discorso aperto? Perché vuole ricordare che ciascuno di noi può essere sia il figlio dissoluto e peccatore, che il fratello giustizialista che non lascia spazio alla misericordia di Dio. O forse che in ciascuno di noi ci sono tutte queste due dimensioni, eh? A volte siamo peccatori, lo sappiamo, e a volte siamo invece quelli che puntano il dito e che escludiamo gli altri. E allora, e questo è l'augurio che faccio a voi in questa Quaresima, il primo passo di ogni conversione è rivedere l'idea che ci facciamo di Dio. Dio non è un controllore esoso e vendicativo. Dio è una casa accogliente dove si fa festa con musica e con danze. Scrive Paolo Curtaz: un padre che lascia andare il figlio anche se sa che si farà del male, l'avreste lasciato andare voi? Un padre che scruta l'orizzonte ogni giorno, un padre che corre incontro al figlio, cosa poco dignitosa nel rigido mondo ebraico, e che si appende al collo del figlio. Un padre che non rinfaccia nulla, che non chiede ragione dei soldi spesi, che non accusa, ma che abbraccia, che smorza le accuse e non le vuole, che restituisce dignità, che fa festa. Un padre ingiusto, esagerato, che ama un figlio che gli augurava la morte. Un padre che esce a pregare lo stizzito fratello maggiore, un padre che accetta la libertà dei figli, che pazienta, che indica, che stimola. Dunque Dio è così, fino a qui, così tanto, sì amici, Dio è questo e non altro, Dio è così e non diversamente, ed è questo il Dio da raccontare nuovamente, perché di prodigo, cioè di esagerato, qui c'è solo il padre, e la chiama la parabola del padre prodigo, esagerato. Ha detto Papa Francesco: ognuno di noi è quella pecora smarrita, è quella moneta perduta, è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio non ci abbandona mai, è un padre paziente che ci aspetta sempre, e il suo cuore è in festa per ogni figlio che ritorna, è in festa perché Dio è gioia. Se avremo capito che Dio è gioia e la nostra vita diventerà gioia, saremo davvero i più efficaci evangelizzatori di questo mondo così triste che ci circonda.